Laudetur Jesus Christus.
È mercoledì 13 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: 11 anni fa l'elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio di Pietro, un anno per Papa Francesco all'insegna della continua richiesta di pace. Striscia di Gaza, Hamas accetta la tregua, intanto sul terreno prosegue l'operazione di terra israeliana. Nuovi aiuti americani all'Ucraina e negli USA, Biden e Trump candidati ufficiali alla presidenza per democratici e repubblicani. Le 8:40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Oggi dunque 13 marzo 2024, undicesimo anniversario di pontificato di Papa Francesco. Un anno quello trascorso scandito da appelli, inviti, suppliche e preghiere per la pace in un mondo lacerato da guerre, in primis Ucraina e Striscia di Gaza. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Mi fa soffrire vedere i morti, vedere questi ragazzi che non tornano. È duro.
Era esattamente un anno fa. In un podcast con i media vaticani, il Papa condivideva il suo intimo dolore. Il pensiero era rivolto in particolare ai giovani morti nella guerra di aggressione a quell'Ucraina definita da sempre martoriata, non come stanco epiteto, ma come assillo continuo del supplizio a cui è sottoposta la popolazione dal febbraio 2022.
Continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino.
Il dolore di Francesco si è acuito in questi 12 mesi dell'undicesimo anno di pontificato, soprattutto a ottobre con l'irruzione dell'orrore in Terra Santa.
Il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte.
E questo dolore Papa Francesco ha dato voce in ogni pronunciamento pubblico. Oltre 130 gli appelli espressi per l'Ucraina, più di 60 per la popolazione di Gaza, tutti mossi dall'auspicio di una pace giusta e duratura, raggiungibile attraverso il negoziato, esercizio di saggezza per impedire il prevalere degli interessi di parte e far cessare la follia della guerra.
Non si può lasciare protrarre un conflitto che va incancrenandosi sempre di più, ma occorre che si ponga fine alla tragedia in atto attraverso il negoziato, nel rispetto del diritto internazionale.
E su questo ultimo anno di pontificato di Papa Francesco, la nota del nostro direttore editoriale, Andrea Tornielli.
Nel silenzio assordante della diplomazia, in un panorama caratterizzato dall'assenza sempre più evidente di iniziativa politica e di leadership capaci di scommettere sulla pace, mentre il mondo ha iniziato una folle corsa al riarmo, la solitaria voce di Papa Francesco continua a supplicare di far tacere le armi e a invocare il coraggio del negoziato. Continua a chiedere il cessate fuoco in Terra Santa, dove al massacro del 7 ottobre attuato da Hamas è seguita una guerra che ha provocato decine di migliaia di morti civili innocenti. Continua a chiedere di far tacere le armi nel tragico conflitto deflagrato nel cuore dell'Europa cristiana, nell'Ucraina distrutta e martoriata dai bombardamenti dell'esercito aggressore russo. Continua a invocare pace nelle altre parti del mondo dove si combattono i conflitti dimenticati che compongono i tasselli sempre più grandi di un conflitto mondiale. Il Vescovo di Roma entra nel dodicesimo anno di pontificato in un'ora buia, con le sorti dell'umanità in balia del protagonismo di governanti incapaci di valutare le conseguenze delle loro decisioni, che sembrano arrendersi all'ineluttabilità della guerra. E con lucidità e realismo dice che è più forte chi pensa al popolo, cioè chi ha il coraggio di negoziare, perché negoziare è una parola coraggiosa. Papa Francesco, sfidando le incomprensioni dei vicini e dei lontani, continua a mettere al centro la sacralità della vita, ad essere vicino alle vittime e a denunciare gli sporchi interessi economici che muovono i fili delle guerre, ammantandosi di ipocrisia.
E di questo anniversario continueremo a parlare nel corso delle nostre trasmissioni dopo il radiogiornale. Ora ci spostiamo sull'attualità internazionale, perché si aprono spiragli di tregua a Gaza. Hamas infatti ha accettato la proposta statunitense per un cessate il fuoco, di cui si discuterà nei prossimi giorni al Cairo. Intanto Israele ha posto restrizioni per i palestinesi alla preghiera del venerdì sulla spianata delle moschee a Gerusalemme durante il Ramadan, mentre sul campo prosegue il conflitto con nuove vittime. I particolari da Paola Simonetti.
Rilascio degli ostaggi a fronte del graduale ritorno dei palestinesi sfollati a Gaza. Questi i tratti essenziali dell'accordo accettato da Hamas per un cessate il fuoco con Israele, secondo quanto diffuso dalla testata Al-Arabiya, che cita un alto funzionario palestinese. Dettagli e attuazione della versione modificata dagli Stati Uniti dell'intesa verranno discussi nei prossimi giorni al Cairo, in Egitto. Intanto 6 camion di aiuti umanitari sono entrati da Israele nel nord di Gaza. Ma le tensioni sconfinano a Gerusalemme. Israele, per scongiurare violenze durante il Ramadan, ha vietato la preghiera del venerdì nella spianata delle moschee a tutti i palestinesi sotto i 55 anni. La Giordania, custode dei luoghi santi musulmani, ha avvertito: si gioca col fuoco. E mentre emerge un video su violazioni dei diritti umani commesse da Israele in un ospedale, sul campo nuove vittime. Un 13enne è stato ucciso dalla polizia israeliana nel campo profughi di Shuafat. Altri 9 palestinesi sono stati colpiti mentre attendevano gli aiuti a Gaza City.
A Gaza la situazione umanitaria è catastrofica, inaccettabile, lo ha affermato l'arcivescovo Paul Gallagher durante uno dei suoi interventi in Giordania. Il segretario per i rapporti con gli stati si trova infatti nel paese medio orientale in occasione del 30° anniversario dei rapporti diplomatici stabiliti da Amman con la Santa Sede. C'è stato un nuovo attacco dei ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso. Un missile a corto raggio è stato lanciato dallo Yemen verso un cacciatorpediniere statunitense senza colpirlo. E ieri anche un cacciatorpediniere italiano ha abbattuto 2 droni dei miliziani per autodifesa. Ci spostiamo in Ucraina, dove si continua a combattere. In un raid dell'esercito russo nella parte meridionale del paese sono morte almeno 3 persone, decine i feriti. Intanto dalla Casa Bianca arrivano aiuti per 300 milioni di dollari. Sentiamo Silvia Giovanrosa.
L'esercito russo ha sferrato un attacco missilistico sulla città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un edificio di 9 piani è stato gravemente danneggiato. Il bilancio è di 3 morti e 36 feriti, ma il numero delle persone coinvolte è in costante aumento. Infliggeremo perdite allo Stato russo, ha detto commentando l'accaduto Zelensky, ha poi minacciato ritorsioni per il male ricevuto. Intanto sul luogo dell'attacco si continua a scavare sotto le macerie nella speranza di trovare qualche sopravvissuto. E nella serata di ieri gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev, 300 milioni di dollari al fine di rispondere alle immediate esigenze dell'esercito ucraino. Questi verranno utilizzati per rifornire munizioni di artiglieria e di sistemi antiaerei e antimissilistici. Il presidente Joe Biden ha di fatto letteralmente scavalcato il Congresso, contrario all'approvazione. Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi, ha detto. La Russia non si fermerà all'Ucraina. L'Europa e gli Stati Uniti sono a rischio se Putin non verrà fermato.
In corsa per il potere i politici di Haiti dopo l'annuncio di dimissioni del primo ministro Henry. A farsi strada anche le potenti bande che controllano l'80% della capitale Port-au-Prince, che chiedono di avere voce in capitolo nel futuro del paese posto sotto assedio. Gli analisti avvertono che nulla cambierà se i gruppi armati non entreranno a far parte del tavolo politico. 3 monaci copti sono stati uccisi nel monastero di San Marco e San Samuele a Johannesburg, siamo in Sudafrica. Lo rende noto in un comunicato la Chiesa copta ortodossa, che precisa quanto ancora non siano note le cause dell'attacco. Leonid Volkov, stretto collaboratore politico del dissidente russo morto in carcere in Russia Alexei Navalny, è stato aggredito ieri davanti alla sua abitazione in Lituania. Poche ore prima Volkov aveva detto al quotidiano indipendente russo Meduza di essere preoccupato per la sua incolumità. E andiamo negli Stati Uniti, infine, lo avete sentito dai titoli, è praticamente definita la corsa alla Casa Bianca nei 2 schieramenti, quello democratico e quello repubblicano. Biden e Trump, infatti, sono gli unici candidati verso l'Election Day a fine 2024. Il servizio di Stefania Ferretti.
Joe Biden e Donald Trump si sfideranno alle elezioni presidenziali di novembre. Il risultato delle primarie di ieri ha di fatto assicurato ai 2 contendenti la candidatura alla Casa Bianca. Joe Biden, vincendo infatti ieri le primarie democratiche in Georgia, ha raggiunto matematicamente il quorum necessario per la sua nuova candidatura. Nel mini Super Tuesday, vittoria anche per Donald Trump, che in vista della Convention Nazionale dei Repubblicani in Georgia, in Mississippi e nello stato di Washington ha raccolto più dei 1215 delegati necessari per ottenere la nomina a candidato alla presidenza USA. Per l'ex presidente potrebbe tuttavia tuttavia essere una minaccia il 15% conquistato dalla sua sfidante Nikki Haley, già ritirata dalla corsa alla nomination.
È tutto per questa edizione, da Gabriele Di Domenico in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Fra poco c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione torna alle ore 9.